È vero che nella sua ultima fase soprattutto il Concilio di Trento registra tra i vescovi presenti una crescente aspirazione a ridimensionare, a limitare le interferenze dei laici nelle cose ecclesiastiche. È altrettanto vero che si tratta di un'aspirazione per vari aspetti è destinata a non realizzarsi per un lungo periodo. Anzi, da tutti i punti di vista, i due secoli che seguono rappresentano il punto più alto del controllo dei laici sull'organizzazione ecclesiastica. E sto parlando soprattutto delle corone, delle monarchie, che nei rispettivi stati riescono ad assicurarsi il controllo pressoché della totalità. Il processo era già ben avviato all'altezza del Concilio di Trento, il controllo del conferimento dei benefici maggiori, sia secolari che regolari, vale a dire la carica vescovili e le cariche di abate, commendatario o meno. Non solo, tra 6 e 700 al suo pieno sviluppo una dottrina giuridica, il giurisdizionalismo, che accomuna Francia, Spagna, quella parte dei paesi tedeschi che non è passata alla riforma, ma quelli passati alla riforma si comportano più o meno allo stesso modo. Una dottrina che conferisce ai sovrani poteri di controllo, il placet, ovvero c'è bisogno del permesso del sovrano perché un atto pubblico della Chiesa venga per l'appunto pubblicato, perché una bolla papale venga pubblicata, perché una lettera pastorale possa essere distribuita, letta. La censura riguarda anche gli atti ecclesiastici ed è censura. E censura statale. Il divieto poi di ricorrere alla Santa Sede o a tribunale ecclesiastico contro una sentenza emanata da tribunali secolari. E poi il fatto che le corone dispongono del controllo sui benefici vacanti, ovvero sulle rendite di un beneficio ecclesiastico nel momento in cui è morto il titolare, si sta aspettando la nomina del successore, una nomina che peraltro deve essere placitata, ovvero confermata dal sovrano. E insomma, la traduzione in legge del concetto che il sovrano ha il diritto di mettere mano alle cose della Chiesa del suo dominio. Ecco, questo vale per il clero secolare, vale per il clero regolare. E va detto che le corone in Europa, man mano che si procede sulle tracce, sull'esempio della Francia, ma la Francia per molti versi è andata di pari passo con la Spagna in questo. La Francia ha dettato una dottrina, ha dettato ha messo nero su bianco una sorta di filosofia dell'indipendenza da Roma, ma la Spagna l'ha tradotta in leggi e regolamenti. Un controllo in questo caso della Chiesa che però, a differenza di quanto era stato in passato, non si preoccupa tanto di, parlando di ordini religiosi, di interferire sul loro funzionamento interno. Ecco, a questo ha pensato il Concilio. E i sovrani, da questo punto di vista, lasciano fare, fermo restando che però i decreti conciliari verranno recepiti soltanto ed eventualmente dopo il placet, un placet che per lo più non viene concesso. E i sovrani, man mano che ci inoltriamo verso la creazione delle monarchie assolute, assolute ed anche illuminate, più o meno, cercheranno di imitare i loro colleghi del mondo della riforma nel drenare quel grande bacino di risorse economiche che è rappresentato dai beni degli ordini religiosi. Ecco, sì, presentano l'operazione come una messa in ordine secondo ragione per il bene dello Stato, di un mondo che ha bisogno di essere, è come un giardino potato, sfoltito di tanti rami inutili, e sopprimono, sopprimono e incamerano. L'esempio più notevole di questo tipo di politica è la riforma ecclesiastica austriaca, quella che passa sotto il nome di riforma giuseppina da Giuseppe II, figlio di Maria Teresa, ma una riforma che è iniziata di fatto con la madre, con Maria Teresa stessa. In Austria il mondo dei regolari è un mondo estremamente interessante dal punto di vista economico. E lo Stato austriaco, soprattutto dopo l'avvento di Maria Teresa, ma l'operazione era iniziata già con il padre Carlo VI, ha intrapreso una grande riforma che riguarda lo Stato in tutta la sua, nella sua interezza. La dottrina che sovrintende, che ispira l'operazione, è quella del cameralismo. Lo Stato, buon amministratore, che si occupa, che da un certo punto di vista occupa tutti i gangli della società, la organizza, si occupa dell'economia, della sanità, dell'istruzione e viene creata la scuola elementare resa obbligatoria per maschi e femmine. È uno Stato che per creare un apparato e reggere le spese di eserciti che ora non sono più stagionali, ma permanenti, ha bisogno di enormi risorse. La soppressione di una buona parte degli ordini religiosi presenti in Austria, ordini religiosi che erano stati soprattutto quelli mendicanti beneficati con grandi donazioni durante l'epoca della Controriforma, la soppressione dei regolari raggiunge veramente dei vertici dimensioni, che saranno eguagliate soltanto dalla Francia nel momento in cui inizia la rivoluzione francese. Per fare un esempio, a Trieste verranno eliminati tutti gli ordini religiosi, anche quelli che la popolazione apprezzava in modo particolare, per la quale cerca di far pressione, raccoglie firme, ma non c'è niente da fare neppure per i cappuccini. Nella città, simbolo della politica economica degli Asburgo, gli ordini religiosi vengono tutti soppressi. E sono soppressioni che riguardano quelli che l'ideologia, l'illuminismo, considerano ordini inutili, i contemplativi, quelli la cui ragione sociale consiste nella preghiera, nella meditazione, ma anche quelli che si occupano di cura, di insegnamento, oppure di attività pastorale. Questi ultimi fortemente ridimensionati, perché? Ridimensionati perché nel loro caso non si tratta di abbazie indipendenti, ma di ordini come i francescani, che sebbene in passato siano stati organizzati in modo che le province di ciascuno di essi comprendessero religiosi, tutti sudditi austriaci e dirigenti superiori, padri provinciali, esclusivamente sudditi austriaci, c'è pur sempre un generale all'estero, e di rapporti con Roma durante il periodo di questa riforma vanno tenuti strettamente sotto controllo, se non ridotti al minimo. In tutta Europa il periodo degli stati illuminati o degli stati assolutisti, insomma, il XVIII secolo è un periodo di fortissima riduzione, è destinata ad essere irreversibile, degli ordini religiosi maschili ed anche femminili, non dappertutto con la stessa radicalità della Francia, che azzera di fatto la presenza dei religiosi durante la fase più calda della rivoluzione, ma in modo considerevole ovunque, negli stati cattolici, ovvero negli stati che fanno del cattolicesimo di obbedienza romana ancora per poco, va detto, la loro insegna, e anche negli altri, in quelli che, come lo Stato francese durante la rivoluzione, varano una politica recisamente antireligiosa, oppure quelli per quanto riguarda quelli passati alla riforma, la sparizione degli ordini religiosi è un dato assodato. Gli stati liberali, passando al XIX secolo, non rinnegheranno neppure quelli che fanno del liberalismo, libero Stato e libera Chiesa, separazione Chiesa e Stato, il loro cavallo di battaglia. Ecco, neppure quegli stati, sto parlando in particolare del Regno d'Italia, ma la cosa vale anche per la Germania, per la Germania di Bismarck, non rinunceranno agli strumenti del giurisdizionalismo. Gli ordini religiosi in Italia vengono soppressi nei primi anni 60, subito dopo l'inizio, subito dopo la creazione, o meglio, dello Stato italiano, del Regno d'Italia. Ordini religiosi che in epoca liberale, per quello che ne rimane, sono destinati a trovarsi sempre più strettamente sotto il controllo di Roma. In realtà l'avvento della società liberale segna, a partire proprio dagli inizi dell'Ottocento, una progressiva rimonta da parte di un papato che mai era stato così debole come tra 6 e 700. Ed ora, potendo proprio avvalersi degli strumenti della società liberale, dei gruppi di pressione, dell'opinione e di una abile attività diplomatica che mette in campo lo strumento prima usato raramente del concordato, ecco, lo Stato, all'interno dello Stato liberale, Roma guadagna nei confronti del resto, nei confronti della Chiesa, nel momento in cui si spezza l'alleanza tra le Chiese degli Stati e le loro corone, Stati che non sono più Stati cattolici, ma che sono Stati liberali. In quel momento la centralizzazione romana raggiunge dimensioni e caratteristiche che Gregorio VII avrebbe potuto sicuramente approvare e desiderare, salvo che, ecco, certo, non avrebbe potuto desiderare di invocare il ruolo che gli Stati, invece, gli Stati liberali, gli riservano. Anche se, tutto sommato, se non può destituire sovrani, certo, la diplomazia vaticana riesce a guadagnare posizioni, farsi riconoscere anche da stati la cui popolazione e di cui governi sono protestanti oppure decisamente liberali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, come segno di particolare stima e considerazione nei confronti della Santa Sede, gli Stati Uniti, che sono lo Stato che più a lungo rifiuta di stringere rapporti diplomatici con la Santa Sede, con gli Stati Uniti, mandano a Roma un rappresentante personale del Presidente. Comunque, a parte questo, al di là di ogni digressione, tornando infine di discorso sul tema degli ordini religiosi, quello che resta, ecco, abati, ma soprattutto i generali degli ordini, i capi di ordini in cui l'aspetto dell'abbazia autonoma, ecco, sono tutti ordini ormai costituiti in congregazioni centralizzate, i cui vertici vengono nominati direttamente dal Papa, non eletti, nominati. E se del caso, anche destituiti. Un ultimissimo aspetto ancora, tra 800 e 900 il proliferare Trovate riscontri sul dizionario degli istituti di perfezione, ma anche in una qualsiasi scheda di Wikipedia. Proliferare di congregazioni religiose, femminili, voti semplici, piccoli. Ordine e dire troppo, piccole congregazioni religiose, si tratta delle suore degli ospedali, delle suore degli asili, degli istituti scolastici a guida femminile, ecco, piccole congregazioni religiose che non hanno voti perenni, ma che letteralmente riempiono il panorama, vanno a occupare lo spazio che prima era stato quello di proliferare degli ordini maschili. Congregazioni che si muovono agili sul territorio, hanno l'approvazione di vescovi, hanno piccole dimensioni ed ottengono un enorme successo. Il panorama dell'Italia liberale, degli stati liberali tra 8 e 900 è pieno di questo tipo di esperienze, peraltro in un periodo, è quello che ho detto sopra, in cui in linea più generale noi assistiamo a quella che in letteratura viene definita una femminilizzazione della devozione. Questo aprirebbe un altro lungo discorso, ma chiudiamo lì. Inserirò di seguito due altre lezioni, una dedicata ai libri storici parrocchiali, l'altra dedicata al matrimonio, più in breve di quanto sia stato per quanto riguarda festa e ordini religiosi. Si tratta nuovamente di un modo di guardare alla storia di lungo periodo della Chiesa attraverso le linee sviluppo di una istituzione ecclesiastica. E tornano le linee generali del discorso, il dialogo tra secolare ed ecclesiastico, e tornano soprattutto, motivo conduttore di questo mio discorso, tornano le fonti. Guardiamo sempre alle fonti per prima cosa.